andiamo a cominciare la lettura degli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera e, come al solito, iniziamo dando un'occhiata a diciamo più larga a tutta la, la sezione di quella che viene definita la lotta relativa alla lotta al virus, poi magari dopo andremo più, più veloci. Allora, pagina 2 e pagina 3, Draghi, a luglio l'immunità, riaperture, programmiamole. Il vertice con le regioni, collaborazione per vincere la battaglia, servono norme da guerra, dice Curcio, via le dosi anche in, in farmacia. Curcio sarebbe il capo della protezione civile. E poi è scontro sul decreto aprile, il premier media, la fascia gialla ora è impossibile, dice Speranza. L'Italia arancione o rossa nelle misure per il prossimo mese, la ricerca di un meccanismo per allentare in base ai dati. Ancora una lunga intervista a Nicola Zingaretti, che vanta come dire i successi della regione per quanto riguarda l'avvio delle, della campagna vaccinale, e rilancia su Sputnik. Le dosi, questo è il titolo, siamo nella citazione di Zingaretti, serve avere rifornimenti regolari, l'EMA decida presto se validare lo Sputnik. Qui già un milione di vaccinati. E poi ci sono i dati generali. In ospedale oltre 29.000 malati, è stato superato il picco della prima ondata, altri 3.721 in terapia intensiva. Sale il dato dei morti, che ieri sono stati 417. Quindi l'istruzione, pagina 6, scuola, sia le bocciature con la DAD. Il ministro dice che le promozioni saranno legate ai voti, ogni scuola deciderà il grado di flessibilità negli scrutini, timori dei presidi di non finire l'anno in presenza. E poi la polemica sui vaccini nella magistratura. Domenica l'Associazione Nazionale Magistrati aveva lamentato di non essere stata ritenuta un servizio essenziale, al pari di altre categorie con corsia preferenziale per i vaccini, paventando, o meglio minacciando, un rallentamento delle autorità giudiziarie. Sono state polemiche anche interne, adesso il dietro fronte. Un errore, la polemica, non c'era alcun ricatto, dice l'ANM, non sia mai. Vabbè, consuete diciamo figuracce. Poi e c'è ancora su questi temi una lunga intervista a pagina 10 al direttore del Dipartimento Emergenza degli Ospedali Civili di Brescia, Gabriele Tomasoni. Brescia, che è la seconda provincia lombarda per contagi dopo Milano, i malati gravi crescono, noi medici lo sapevamo ma nessuno ci ascolta, perdere vite è una tragedia che fatico ad accettare, dichiara questo Tomasoni. E poi la pandemia nel mondo, gli estremi quest'oggi sono la Gran Bretagna, dove ieri, domenica, finalmente nella città di Londra non si è verificato un solo decesso per Covid, e questo nel paese che ha più morti in Europa. Il dato di domenica fa sperare l'intero paese, zero morti a Londra, gli inglesi sono più liberi, ma Boris avverte cautela. Boris, perché insomma fa molta simpatia a Johnson, a Boris Johnson, a molti. Il Regno Unito prova ad aprirsi dopo il boom di vaccini, nel gigante sudamericano invece la sanità è vicina al collasso. Il gigante sudamericano sarebbe il Brasile, dove invece la situazione continua a essere spaventosa. Da una settimana la media giornaliera è di 2.600 morti, con picchi che possono arrivare fino a 3.000, e stiamo parlando dei decessi ufficiali, insomma potete immaginare quanto bisognerebbe moltiplicare questa cifra poi calcolando anche quelli effettivi ma non segnalati. Il gigante sudamericano ha superato i 312.000 morti e 12 milioni e mezzo di contagi, cifre sottostimate, come ammesso dallo stesso ministro della salute, dal momento che molti comuni non riescono neppure ad aggiornare le statistiche e il picco non è stato ancora raggiunto. Il virus dilaga con una crescita del 42% rispetto alla settimana precedente, avverte il quotidiano La Foglia de São Paulo. È colpa della diffusione della cosiddetta variante amazzonica, ma anche di una pessima gestione dell'emergenza sanitaria. Secondo i dati del database Our World Data, ad oggi il Brasile registra ora più morti di USA, Messico, Italia e Russia messi insieme. E insomma, questo è il buon governo di Bolsonaro. Poi proseguiamo. Una nota per Matteo Renzi a pagina 15, il caso del leader di Italia Viva, viaggi, conferenze, relazioni, la diplomazia di Renzi per una vita fuori dalla politica. E questo perché è stato visto l'altro giorno mentre grufolava nel paddock del Gran Premio del Bahrain, mi pare fosse, in tour dagli USA alla Cina passando per i paesi arabi, il modello Blair. Il modello Blair, perché Tony Blair, dopo aver concluso la sua attività politica, si è lanciato appunto in una carriera di conferenziere e consigliori pagatissimo in giro per il mondo. Il problema è che Blair, diciamo, ha governato per molti anni ed è stato un personaggio che ha segnato la storia del suo paese, a mio modestissimo modo di vedere, abbastanza in negativo, a parte la parentesi fortunata del trattato di pace in Irlanda del Nord del 97, ma insomma è uno che la sua carriera se l'è fatta, ecco. Diciamo, Renzi vorrebbe fare la post carriera senza aver fatto la carriera prima. Vabbè, comunque. E pagina successiva, altra intervista, oggi ricco di interviste il Corriere della Sera, questa volta è con il premier libico Abdullah Hamid Dadaib, che si lancia in una serie di dichiarazioni molto affettuose nei confronti dell'Italia. Italiani, la Libia è casa vostra, con gli affari si ferma la guerra. Dice tutta una serie di cose, insomma, su cui vale la pena di riflettere. Allora, fra le altre, il neo premier: credo che la soluzione alla crisi dei migranti possa solo venire dalla cooperazione tra noi e l'Europa per andare alle radici. Il problema è umanitario, non solo di geopolitica o sicurezza. Insomma, urgono finanziamenti. Poi ancora, staremo con chiunque aiuti a ricostruire senza distinzioni. Ecco perché l'Italia resta una pedina centrale. E ancora, riguardo le milizie, vanno integrate nelle nostre forze di sicurezza, appunto, diciamo, è questa la soluzione secondo Dadaib. Nella stessa pagina, dal Nord Africa invece all'Africa meridionale, in Mozambico la grande fuga dai jihadisti, l'ISIS rivendica presa la città di Palma. Quindi, allora, sul processo a Floyd, di cui si parla, insomma, non in maniera estesissima, ma comunque si parla, vedremo più tardi, dando un'occhiata al manifesto, che sicuramente ha più spazio su questo. Le cronache da Piacenza, pagina 20, vi ricordate la caserma, la famigerata caserma Levante, gli orrori nella caserma Levante, in una foto la prova dei pestaggi. A Piacenza un uomo a terra dopo il fermo, al processo ascoltato l'appuntato Montella, che era un po' la chiave di volta di questo giro di vario malaffare che ruotava intorno alla caserma. Poi l'emergenza alimentare, a pagina 21, c'è un altro motivo per aprire le scuole, dice Goffredo Buccini, quei 160.000 bimbi rimasti senza cibo. La chiusura delle mense ha effetti devastanti. Ovviamente la situazione varia di zona in zona, perché al nord è oltre l'80% degli istituti a offrire un pasto agli studenti, in Sicilia solo il 10%. Credo che sia finita qui la, la pagina della cronaca, così diciamo come pura polemica personale. Ci occuperemo più tardi di storia, perché alle 10:30 avremo ai nostri microfoni un giovane compagno e ricercatore di storia di cui abbiamo pubblicato. Di cui abbiamo, scusate, presentato un libro qualche tempo fa e che ha dato vita a una newsletter molto interessante che andremo a presentare. E poi alle 11 una ricercatrice, una docente all'università, mi pare del Piemonte Orientale, che presenterà anche lei un libro, questa volta dal titolo Anche i partigiani, però è, insomma, molto divertente e molto interessante. E perché parliamo però di storia in questo momento? Perché a un certo punto c'è un autoproclamato storico che si chiama Paolo Mieli, onnipresente dappertutto, in televisione, sui giornali, in libreria, che oggi ci dedica addirittura due pagine alla storia del malinconico re di Spagna Filippo IV, di cui si dice praticamente tutto il bene possibile, e un ritratto agiografico che, magari visto i tempi che stiamo vivendo e vista l'attualità internazionale, che Mieli dovrebbe conoscere o dovrebbe far finta di conoscere, insomma, si poteva anche citare il fatto che l'attuale crisi catalana, per dirne una, prende le mosse proprio dall'invasione catalana, l'invasione della Catalogna da parte delle truppe spagnole operata proprio da Filippo IV nel 350 e passa anni fa. Ma spettina parlare dei reali, in particolare dei Borbone e degli Asburgo, e quindi quanto è bravo Filippo IV, mamma mia. E del resto siamo un paese che ha dato i natali a grandi storici come Indro Montanelli e Roberto Gervaso, e quindi perché non dare dello storico pure a Paolo Mieli? In effetti ci sta tutto. Passiamo al manifesto, va? La pagina pandemica la passiamo oltre, non è che aggiunga molto a quello che abbiamo letto finora. Partiamo dalle notizie relative al lavoro e all'economia. Si comincia con l'accordo con Just Eat, ne scrive Roberto Ciccarelli a pagina 5. I rider sono lavoratori dipendenti con i diritti. Dopo lo sciopero del 26 marzo cade il primo muro della gig economy. La rete dei ciclofettorini e dei sindacati parla di un risultato storico e innovativo. Ottenuto il contratto della logistica, dicono Riders per i diritti e CGIL CISL UIL. Il problema sarà applicarlo adesso il contratto della logistica, perché, come sappiamo, insomma, abbiamo avuto modo di imparare nel corso degli ultimi mesi dalle lotte proprio all'interno del comparto della logistica. Il problema è che questi contratti poi si fa molta fatica a farli applicare. E se ne parla in un appello proprio nella stessa pagina, proprio dei lavoratori della logistica, un appello firmato da moltissimi esponenti della cultura e dell'accademia, da Ferraioli a Monio Varia, da Giovanni Russo Spena a Mauro Biani, insomma sono tantissimi e tantissimi. A Piacenza, così titola l'appello, attacco al diritto di sciopero e ai lavoratori migranti. Poi il doppio stile atlantico, lo chiama il manifesto a pagina 7. Da un lato Manlio Di Nucci parla di racconta come nella morsa della pandemia siano state comunque avviate le manovre USA NATO, 28.000 soldati, 2.000 mezzi pesanti, e nel frattempo la spesa militare italiana è salita nel 2021 a 27,5 miliardi di euro. Dall'altro lato dello stile è quello relativo all'ONU, qui ne parla Roberto Livi: Covid, dopo l'aiuto dei medici cubani, l'Italia all'ONU a favore delle sanzioni a Cuba. La mozione però è passata contro anche gli embarghi di Venezuela, Siria e Iran. Quindi la liberazione del canale di Suez, ne scrive Michele Giorgio, operai egiziani e luna piena. Suez riapre ma i dubbi restano, una settimana dal blocco l'Ever Given è stata liberata, miliardi di dollari in fumo, 3 giorni per smaltire il traffico, il mega progetto di Al-Sisi ha mostrato tutte le sue falle. E poi Giansandro Merli parla della frontiera sud del nostro paese. Scusate, Mediterraneo, Open Arms soccorre 181 persone nel fine settimana, record di migranti riportati in Libia con la forza, circa 1000. La cosiddetta guardia costiera di Tripoli molto attiva durante le visite italiane al nuovo governo, ovviamente. Un'intera pagina è dedicata al processo all'omicida di George Floyd. All'ultimo respiro, Floyd alla sbarra, c'è il razzismo di Stato, scrive Marina Catucci. È iniziato il processo all'ex agente di polizia Chauvin, accusato dell'omicidio che ha acceso le città USA al grido di Black Lives Matter. E poi nella stessa pagina Roberto Zanini parla della Georgia. Un mandato d'arresto per il voto nero in America. Così i repubblicani reagiscono all'alta affluenza che in alcuni stati è costata la sconfitta. Si parla appunto di di una serie di dispositivi legislativi atti sostanzialmente a limitare il più possibile il voto afroamericano. Si è passati dal mito trumpiano del vote fraud, della frode sul voto, alle proposte di legge che attaccano i diritti essenziali, scrive Roberto Zanini. Termina qui la parte dedicata alle cronache, e poi ci sta la cultura. E direi che possiamo concludere con una interessante intervista, interessante sia per chi si occupa delle questioni sia anche per i profani. Un'intervista a Sara Barsotti, vulcanologa di Carrara, che dal 2012 coordina le attività inerenti alla stima della pericolosità vulcanica all'Istituto Meteorologico nonché Osservatorio Vulcanologico di Islanda. Gli occhi sul vulcano. Dal 24 febbraio sono stati registrati oltre 54.000 terremoti nella penisola del Reykjanes. Di questi 50 sono stati oltre magnitudo 4 e 3 oltre magnitudo 5. Nella capitale si sono sentiti molto distintamente. A monitorare il Fagradalsfjall, chissà se si pronuncia così, spettacolarmente eruttato a circa 30 km da Reykjavik, c'è Sara Barsotti da Carrara all'Osservatorio Vulcanologico di Islanda. Con questo si chiude, con questa intervista si chiude l'edizione odierna del manifesto, e noi dal manifesto possiamo rapidamente passare al domani. Anche qui si parte con le questioni relative alla pandemia, le campagne vaccinali. C'è l'annuncio a pagina 3 che dal 19 aprile anche in Italia arriverà Johnson & Johnson. è efficace anche con una sola dose e si basa su principi simili a quelli di AstraZeneca e Sputnik. E allora quindi Johnson & Johnson arriverà da aprile, grande fiducia nel suo arrivo. Poi c'è tutto il dibattito sulla ricerca dell'epidemiologa Sara Gandini, che è diventato anche un dibattito, diciamo, sull'editoria scientifica, e forse il dibattito sull'editoria scientifica è ancora più interessante del dibattito sulla ricerca, che era relativa a sostanzialmente quanto incidesse il ritorno a scuola, la presenza a scuola sulla diffusione del virus. È diventato qualcosa di più ampio e che probabilmente sarebbe interessante sviluppare anche al di là poi della polemica sulla ricerca della Gandini, della Gandini per l'appunto. Poi Mario Giro ci informa a pagina 5 che non c'è soltanto il Covid e che in Africa occidentale è tornato l'Ebola. Dopo le ondate del passato, ora l'epidemia da virus Ebola è tornata a uccidere. Con i primi contagi in Guinea serve un intervento urgente per evitare la diffusione della malattia in Africa. E quindi c'è questa, però non l'ho per nulla seguita, quindi leggo il titolo di Pippo Russo a pagina 7: i paradossi del MeToo francese che travolgono il giornalismo, un documentario sul sessismo fa cadere in disgrazia un volto noto del calcio televisivo nazionale, la vicenda è espressione del movimento francese che denuncia gli abusi sessuali per categoria. Poi vari commenti, analisi che possiamo però bypassare perché non c'è granché di insomma da segnalare da questo punto di vista. Pier Giorgio Di Freddi parla di Dante a proposito di persone che si occupano un po' di della qualunque. Lo segnaliamo però perché venerdì prossimo ci occuperemo anche noi di Dante, a partire da una serie di polemiche che sono state scatenate da un articolo di un giornale tedesco riportato in maniera completamente fuorviante e fuorviata rispetto a quello che effettivamente diceva, ma insomma ci sono una serie anche qui di questioni di carattere generale su come in qualche modo, diciamo, la lettura della figura e dell'opera di Dante venga data, che è una lettura sostanzialmente, possiamo dirla, falsa in gran parte, però è utile a portare avanti, a veicolare una serie di valori, una serie di richieste, anche una serie di bugie, peraltro smascherate da tempo, ma che continuano ad essere riproposte. È un po' come, consentitemi l'iperbole, è un po' come le foibe, no? Che dicevano molti dalle parti della destra e non solo, nelle foibe stanno 10.000, 100.000, 1 milione di persone. Sono arrivati gli studiosi, le studiosi, i ricercatori, hanno fissato un numero di vittime che è riconosciuto, insomma, da tutta la comunità scientifica, dove ogni tanto c'è sempre qualcuno che dice, ma anche a livello ufficiale, i consigli regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto, per dire, che danno cifre così assolutamente inventate e tutto sembra essere normale. Con Dante, diciamo, in frangenti meno drammatici, però la situazione è similare. Avremo modo comunque di parlarne venerdì scorso anche con persone e illustri intellettuali che già abbiamo avuto modo e piacere di ospitare da queste parti in passato. Le 9:31, allora ci mancano soltanto un paio di testate prima di chiudere la rassegna stampa mattutina della radio, poi sarà il tempo delle cronache romane. Allora, per quanto riguarda il Foglio, segnaliamo soltanto un lungo intervento sul procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, aspirante procuratore di Milano. Gratteri, come forse abbiamo già ricordato anche nei giorni scorsi, ne ha pestata una davvero grossa come una casa nel suo infaticabile presenzialismo, ha firmato una prefazione a un libro dal titolo La strage di Stato, firmato da due personaggi, insomma, abbastanza improponibili. Un collega, nonché amico di Gratteri, il magistrato Angelo Giorgianni, e Pasquale Bacco, un medico con un passato nella estrema destra. I due sono, diciamo, abbondantemente negazionisti riguardo alla pandemia. Gli è stato fatto notare a Gratteri, e insomma lui prima ha cercato di negare, poi ha detto vabbè, ma si tratta di una cosa da nulla, poi ha dichiarato di non aver mai elogiato le teorie complottiste che sono ampiamente presenti nel libro di Bacco e Giorgiani. E Luciano Capone, autore di questo articolo, si diverte a segnalare tutti i punti di questa prefazione, in cui invece vengono proprio abbondantemente elogiate queste teorie sui due personaggi. Insomma, il più veramente improponibile è questo Bacca, che insomma viene riproposto un po' un florilegio delle sue migliori dichiarazioni, da comandano tutto gli ebrei e le loro lobby, e dichiarazione fatta nella altrettanto autorevole trasmissione radiofonica che è La Zanzara su Radio 24, fino a il Covid non ha ucciso nessuno, questo del luglio scorso. Anche l'altro, insomma, il magistrato è un po' più sobrio, ma siamo lì, ecco. E diciamo, anche nel caso di Gratteri raccomanderemmo di evitare certi furiosi innamoramenti che a volte si scorgono o si tendono a scorgere. Non c'era bisogno di questa prefazione per capire chi fosse, ma magari sarà utile per diciamo schiarire ulteriormente e definitivamente le cose. Possiamo allora approdare alle pagine del Messaggero per quanto riguarda le cronache nazionali. Direi di dare un'occhiata soprattutto alla politica interna e alle mosse del governo. Cominciamo con l'assegno unico, tema particolarmente caro ad Avvenire, che oggi purtroppo non abbiamo sotto mano, ma anche caro al Messaggero. Via libera all'assegno unico per i figli. La Bonetti: nessuno ci rimetterà un euro. Oggi il Senato approva il provvedimento che accorpa in un solo strumento le diverse agevolazioni fiscali esistenti. Si va ad un minimo di 40 a 250 euro, ma senza aggiustamenti nei decreti attuativi, per il 30% delle famiglie i conti non tornano. È sempre il problema dei decreti attuativi. Il governo ha annunciato 250 euro al mese per ogni figlio. Bisognerà capire, insomma, se si riusciranno a trovare le risorse e i calcoli opportuni. Poi due dossier sul tavolo del governo che attendono lì da tempo sicuramente, ma insomma sono sempre più bollenti. Alitalia, ITA Alitalia, out all'Unione Europea, partiamo pure senza l'ok. Una lettera a Bruxelles per trovare l'intesa accettando un mini taglio degli slot, degli spazi all'interno degli aeroporti. La nuova compagnia pronta ad avviare gli acquisti se l'Unione tergiversa. Stipendi non pagati con ulteriori rinvii, avverte il Messaggero, non si potranno vendere i biglietti per i viaggi estivi. Basta subire Bruxelles, dicono i sindacati. E poi nella stessa pagina, altro dossier ultra scottante, quello relativo ad Autostrade. Autostrade ferma la scissione, si dividono i soci di Atlantia, e su cassa, depositi e prestiti parola all'assemblea. Insomma, sembreremmo essere ancora parecchio lontani da una soluzione. Quindi il Mozambico, dei giornali di sottomano probabilmente è quello, il Messaggero è quello che dà più spazio alla mattanza in Mozambico. Mozambico, furia jihadista contro gli occidentali, corpi decapitati in spiaggia, assalto con mitra e mortai, decine di morti in 180 assediati in hotel per giorni. Residenti e stranieri tentano la fuga via mare, la Total evacua 1000 dipendenti. E poi che cos'altro? Ah, c'è questa notizia, c'è questa storia insomma tristissima della ragazza che è morta per overdose, la figlia del medico, la figlia di Carlo Urbani, medico eroe vittima della SARS, come lo definiscono i giornali, e non c'è molto altro per quanto riguarda le cronache, almeno per quanto concerne il Messaggero, e quindi a questo punto possiamo concludere dando un'occhiata alla nostra città. Partiamo proprio dalla cronaca romana del Messaggero. Ovviamente si apre con anche qui con le politiche vaccinali. Nel Lazio metà abitanti vaccinati entro l'estate, questo è il piano della regione. La Pisana accelera e dà il via libera alle farmacie, si potranno fare almeno 20.000 dosi al giorno, quasi raggiunta la soglia di 1 milione di iniezioni e ad aprile è atteso l'arrivo di Johnson & Johnson. Tutto questo mentre nelle case di riposo invece caos, niente dosi agli over 80, gli ospiti delle strutture comunali non ancora immunizzati, presentato un esposto ai Castelli, ritardi nella consegna delle fiale. Quindi si prosegue con il rientro a scuola, un rientro con disagi, una classe su tre è senza prof, le consuete emergenze rifiuti. Chiude la discarica di Roccasecca nel Frusinate, 700 tonnellate per strada. Il Lazio resta senza discariche e a Roma a Pasqua rischia di essere sommersa dalla spazzatura. E la politica romana, con ambedue i fronti principali, centrodestra e il centrosinistra, che non sembrano avere ancora le idee molto chiare, si è detto molto delle problematiche interne al centrosinistra, la futura ipotetica alleanza centrosinistra 5 Stelle, ma pure a destra le cose non è che vadano granché bene. Pressing per Bertolaso, il nome dopo Pasqua, Forza Italia spinge per convincere Fratelli d'Italia nella partita. Anche le scelte sulla Calabria, patto di non belligeranza tra PD e 5 Stelle. Gualtieri dichiara, Gualtieri che molti vorrebbero come candidato del centrosinistra al comune, Gualtieri dichiara la Raggi un inciampo risolvibile. E vedremo un po' insomma se si risolverà. Lei proprio sta lì attaccata con a tripla mandata sulla poltrona, ma insomma si vedrà, ne abbiamo viste tante. E poi già che c'è il Messaggero ci fa ridere un po' con il consigliere Paolo Ferrara che ritocca con il Photoshop un tombino a fini di propaganda. E che cos'altro a proposito di cronaca nera? A Centocelle, probabile omicidio in un bar, non è davvero una bella notizia. Insomma, di solito queste vicende sono indice di una atmosfera molto preoccupante. E poi direi basta per quanto riguarda il la cronaca romana del del Messaggero. Abbiamo sì anche la cronaca romana del Corriere della Sera, pure qua più o meno la falsa riga è la stessa, si apre con prima la scuola e poi i vaccini, ma insomma siamo lì. Da oggi più piccoli per due giorni a scuola, i sindaci in alcuni sindaci in rivolta, che poi curiosamente sono gli stessi sindaci che invece vogliono aprire i locali. Vabbè, lasciamo perdere. E nel Lazio meno casi ma boom di ricoveri. Poi la politica romana, il Corriere tenta insomma questa respirazione bocca a bocca nei confronti di Carlo Calenda, ma davvero è un'impresa molto molto complicata. Anche qui troviamo la notizia dell'esaurimento della discarica di Roccasecca, Pasqua, le strade di Roma a rischio, anche le strade delle altre città del Lazio, però evidentemente diciamo importa più che altro di Roma. E basta anche qui, per il resto le altre notizie le abbiamo già date e quindi non c'è bisogno di attardarsi. Bene, sono le 9:43 minuti primi, con la lettura della cronaca romana del Corriere della Sera chiudiamo qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani in orario, o almeno più in orario di oggi, ce ne scusiamo ancora una volta, intorno alle ore 8. Per quanto concerne il proseguimento della mattinata, fra alle 10:30 avremo una serie di approfondimenti, come detto una serie di storici e storiche che si alterneranno ai nostri microfoni. Per adesso un pochino di musica e poi vediamo se c'è